Ma mi vogliono bene, io mi sono trovato bene in questa città fin dall'inizio, direi. Fino a qualche anno fa addirittura le macchine si fermavano per strada per scendere e chiedermi l'autografo. Adesso molti si sono dimenticati, anzi, più che altro l'ultras di adesso probabilmente non era neanche nato ai tempi nostri.
È esistito un tempo prima dello streaming e di LiveScore, prima degli spezzatini e delle dirette gol, prima di Sky e Telepiù, in cui le partite di campionato si potevano seguire solo in tre modi: allo stadio, alla radio, tutto il calcio minuto per minuto, oppure al televideo. Si andava a pagina 202 e si rimaneva lì a fissare lo schermo, aspettando che i risultati delle varie partite si mettessero a lampeggiare, segno che era stato appena segnato un gol. Bene, quel pomeriggio del 13 settembre 1992 il televideo sembrava impazzito, lampeggiava di continuo come il cielo di un temporale estivo e soprattutto una partita su nove sembrava fuori controllo. Pescara-Milan, l'unico primo tempo della storia della Serie A a essere finito 4-4. Metodo classico di sceneggiatura: si parte dal fondo e poi si risale. Nel giugno dell'86, mentre in Messico un Diego sta trascinando l'Argentina al titolo mondiale, in Abruzzo un altro Diego fa retrocedere il Pescara in Serie C all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Si chiama Diego Zanin ed è il numero 16 della Triestina, che vince all'Adriatico al 90° e fa sprofondare il povero Delfino in un futuro incertissimo, lontano dalla magia della Serie A che aveva assaporato sul finire degli anni 70. Però, per fortuna del Pescara, l'estate 86 non è solo l'estate di Maradona, ma anche del Totonero Bis, che travolge un pezzo di Serie A e mezza Serie B, compreso il Palermo, finito quintultimo e inoltre minato da una grave crisi economica che non gli farà superare l'estate. Il Pescara vive in apnea tutto luglio e agosto, formalmente è in Serie C, ma fissa, speranzoso, quella X inserita nei calendari di Serie B. Il direttore generale Franco Manni non vuole farsi troppe illusioni e ha allestito una rosa di ragazzini, con pochi reduci dall'ultima disgraziata stagione e un allenatore di 45 anni pescato dalla SPAL, Serie C1, Girone A, dove allena da 2 anni e ha concluso la stagione al 6° posto, molto lontano dal Parma di Arrigo Sacchi, che ha vinto il campionato. Ma di Giovanni Galeone c'è un dettaglio che ha colpito Manni. Il primo anno a Ferrara aveva fatto 2 punti nelle prime 6 partite, era stato esonerato, ma dopo un mese e mezzo i giocatori l'avevano rivoluto. E i giocatori non stanno mai dalla parte dei silurati, quindi questo Galeone doveva avere dei numeri. 3 numeri in particolare. 4, 3, 3. Il sistema di gioco con cui diverte e si distingue in una categoria molto paludata come la Serie C, con il tridente Gustinetti-Bresciani-Trombetta in leggero anticipo di qualche anno sul Foggia di Zeman. L'unico da cui ho copiato è stato il maestro Lidl. A inizio settembre, a soli 5 giorni dalla prima di campionato di Serie B, arriva finalmente il via libera della Lega Calcio. Il Pescara è ripescato in Serie B e basta questo per far scendere in piazza i pescaresi, un popolo entusiasta per definizione. Il mercato è un po' campato in aria, all'esordio contro il Cesena scendono in campo 5 debuttanti e 6 riserve dell'anno prima e l'1-1 finale non è mica da buttare. Il primo gol lo segna su rigore il numero 8 della squadra, il cervello di centrocampo e con i suoi 28 anni è anche il più anziano della rosa, nonché il capitano. Si chiama Giampiero Gasperini. È un permalosetto, dirà di lui Galeone, ma quando entri in sintonia ti conquista con la forza dell'intelligenza, dell'entusiasmo e delle idee. La stagione parte piano, nelle prime 7 giornate tanti pareggi, ma una sola vittoria. Ma da metà novembre il Pescara cambia passo, la filastrocca è Gatta, Benini, Camplone, Bosco, Ciarlantini, Bergodi, Pagano, Gasperini, Rebonato, Loseto, Gaudenzi. E il Galeone touch si vede soprattutto sul numero 9, Stefano Rebonato, il classico centravanti dalle polveri bagnate, 25 anni, mai sopra gli 8 gol stagionali. Il Gale gli insegna a pensare e agire in verticale, gliene farà fare 21, record per la categoria dei tempi di un certo Paolo Rossi. L'estate dopo, dopo aver corteggiato a lungo Marco Van Basten, la Fiorentina lo comprerà per 5 miliardi. Ma Pescara sarà lontana e lui segnerà appena 2 gol. Si arriva a primavera di quel campionato con 9 squadre ancora in corsa ed è qui che scende in campo il fattore Pescara, il supporto psicologico di una tifoseria ubriaca di entusiasmo. In 5.000 vanno a San Benedetto del Tronto per spingere il Delfino alla vittoria nel quasi derby Abruzzo Marche contro la Samb. In 8.000 raggiungono Arezzo con 80 pullman alla penultima giornata per strappare un preziosissimo 1-1. In 40.000 infine riempiono l'Adriatico il 21 giugno 1987. 1.000 spettatori per ogni grado centigrado. C'è da battere il Parma di Arrigo Sacchi, che il foglio per la Serie A l'ha già firmato 3 mesi prima sulla scrivania di una villa di Arcore. Dirà Galeone che solo il primo anno a Pescara ho vissuto il clima della festa già dalla sera precedente. Nessuno pensava che l'ultima partita avremmo potuto anche perderla. Si respirava dappertutto la convinzione di vincere. E il fiuto del popolo pescarese non sbaglia. La Serie A arriva poco dopo le 5 della sera con un gol di Renzo Bosco. 1-0 Pescara in Serie A. E Galeone diventa l'uomo del momento su tiratura nazionale, lo oscura solo un po' la vertiginosa ascesa di Arrigo Sacchi, ma se Sacchi di solito preferisce insistere su concetti come il sacrificio e l'obbedienza, Galeone ci aspetta tutti in costume da bagno allo stabilimento Eriberto, il suo quartier generale sul lungomare di Pescara. A luglio Gianni Mura su Repubblica ci fa una chiacchierata memorabile di cui vi riportiamo alcuni stralci. Avevo deciso di giocare a uomo, ma mi sono accorto subito che con questi giocatori era una sciagura nazionale. Così ho scelto la zona. 10 minuti per spiegarla, 2 settimane per impararla e via. Penso di avere un dono. Sono veloce a inquadrare tecnicamente un giocatore. Sa di cosa sono più fiero? Del cambiamento di Loseto. Sono arrivato a Pescara che il passaggio più lungo di Loseto era 2 metri. Adesso lo chiamano professore. Gli ho semplicemente aperto il cervello. In Italia il guaio è che si tende a limitare il giocatore, che già si limita di suo. Io in queste situazioni improvviso, non ho dialoghi da dettare. Sono piuttosto d'accordo col vietato vietare. I miei calciatori preferiti? Coro della Jugoslavia, poi Martin Vasquez del Real Madrid, poi Quique Setién dell'Atletico Madrid e Sigurvinsson, l'islandese dello Stoccarda. Per me però il massimo è Laudrup. Nessuno in Europa è come Laudrup, ma ancora non gli hanno insegnato a giocare a calcio alla Juventus. È la prima stoccata a Trapattoni e non sarà l'ultima. L'estate dell'87 per Pescara è un'estate magica, la città è viva e vivace più che mai. Il nuovo simbolo è la nave, un'opera di Pietro Cascella, una fontana monumentale di marmo che richiama la forma di una galea o di un galeone e dalla sera del 4 luglio troneggia sul lungomare di Pescara. Le uniche preoccupazioni a Pescara riguardano la tenuta della società, ma a iniettare denaro fresco arriva il commendatore Pietro Scibilia, un calabrese di Gioia Tauro emigrato in Argentina e poi trapiantato in Abruzzo, che ha fatto fortuna con l'azienda di gelati Gis. Galeone rifiuta un biennale dal Messina per giocarsi finalmente la Serie A, senza Rebonato e Bosco ceduti alla Fiorentina, ma con un portiere più esperto, l'ex bolognese Zinetti, e soprattutto la possibilità di comprare 2 stranieri. E in quegli anni l'Italia è paradiso, anche se sei solo il Pescara. Galeone ha allenato la primavera dell'Udinese e così ha conosciuto Zico, o forse è Zico che ha conosciuto Galeone. E quindi quando sente Leo Junior lamentarsi della rigidità fisica e mentale di Gigi Radice, che lo allena al Torino, Zico va da Junior e gli consiglia di andare a Pescara. E in riva all'Adriatico, il numero 6 della Seleção 1982 ritrova la gioia di giocare e vivere alla brasiliana. Gasperini gli cede la fascia di capitano, le TV private della zona si contendono la sua simpatia contagiosa e alla fine la spunta Telemare, che tutti i martedì sera trasmetterà Brasileo, varietà e talk show condotto proprio da Junior. Ed è una favola anche l'esordio in Serie A a San Siro contro l'Inter di Trapattoni. Inter Pescara 0-2, prima vittoria in trasferta in Serie A della storia del Pescara. Uno spettacolo, a cominciare dalla difesa in linea altissima, come mai una neopromossa aveva avuto il coraggio di fare a San Siro. E al 42esimo salta il banco. Apertura d'esterno destro di Junior per l'inserimento perfetto di Romano Galvani, che taglia in orizzontale e scavalca in pallonetto il portiere della nazionale. E sentite Galeone come risponde alla classica domanda sulle abitudini un po' olandesi della nuova rivelazione del calcio italiano.
Non ho voi bevitori o grossi fumatori al di fuori di Baca.
Chi è Baca? È il giocatore che ha segnato su rigore lo 0-2, un numero 10 bosniaco, Blaz Zliskovic, che come tutti gli slavi ha un rapporto musicale con la palla, sia essa da basket, da pallanuoto o da calcio, e si alterna con Junior sulle punizioni dal limite. Se non avesse fumato e bevuto così tanto, sarebbe diventato davvero il più forte giocatore europeo degli ultimi 30-40 anni. Tecnicamente era un fenomeno. Nelle partite d'allenamento faceva delle cose da fantascienza, quando era sobrio. Lo 0-2 di San Siro è solo l'inizio di una stagione condotta in controllo dall'inizio alla fine, grazie anche al meno 5 inflitto all'Empoli, che condanna i toscani alla retrocessione già a settembre. Siccome il campionato di passaggio dalle 16 alle 18 squadre e in B ne scendono solo in due, la metà del lavoro è di fatto già fatta. In 30 giornate il Pescara non conosce mai l'ansia delle ultime due posizioni. Certo, ogni tanto gli eccessi di spensieratezza di Galeone costano qualche debacle. 0-6 a Napoli, 1-5 a Roma, 2-6 in Coppa Italia contro la Juve. Ma tutto è perdonato quando brilla il sole sopra Pescara. E il giorno di gloria arriva il 7 febbraio 1988, quando la Juventus viene sconfitta 2-0 grazie a un capolavoro tattico di Galeone, che sorprende i marchesi con un colpo di scena. A gennaio Ian Rush ha segnato 5 gol al Pescara in due partite di Coppa Italia. Così, dopo 17 giornate di zona integralista, il profeta Galeone torna all'Antico Testamento per incrollargli addosso il 17enne Giacomo Di Cara. La Juve va in tilt e il 2-0 finale Junior Pagano sta persino stretto ai biancocelesti, sospinti appunto dalle volate dell'ala destra Rocco Pagano, l'uomo che Paolo Maldini definirà tanti anni dopo, nel salotto di Controcampo, l'avversario che mi ha messo più in difficoltà nella mia carriera. A fine partita, davanti ai giornalisti, Galeone si prende la scena. Sono preoccupato. Mister, che cosa c'è? Sono preoccupato perché ora devo tornare a casa a piedi più di 5 km fino a Francavilla a mare. Una scommessa con un amico in caso di vittoria. La belle époque della banda Galeone entusiasma e tonifica una città intera. Il Pescara è stato in Serie A per 7 stagioni, ma è riuscito a salvarsi solo una volta, proprio nell'87-88. E come succede per i registi al secondo film, per una neopromossa la stagione più difficile è sempre quella della conferma, la seconda. E anche Galeone non fa eccezione, nonostante un mercato ancora più spregiudicato, ora che c'è anche la possibilità di comprare un terzo straniero. Ad aprile, contro il Torino, Zliskovic si è infortunato ai legamenti del ginocchio sinistro e la società non ha intenzione di accollarsi le spese per l'intervento e la riabilitazione. Combattuto tra i suoi due terreni di caccia preferiti, la Jugoslavia e il Brasile, Galeone sceglie il Brasile. E l'amico Franco Dalcin, l'uomo che ha portato Zico a Udine, gli segnala altri due brasiliani in rampa di lancio. Giocano nel Vasco da Gama e si chiamano Giovani e soprattutto Romario, quel Romario. Ma improvvisamente il Vasco, abbagliato dai 4 miliardi che la Roma ha appena pagato per comprare Renato Portaluppi dal Flamengo, alza il tiro e vuole molti più soldi. E Scibilli allora deve ripiegare su due giocatori più affidabili, entrambi già con qualche presenza in nazionale. Sono l'attaccante Edmar dal Corinthians e il fantasista Tita, che ha appena vinto la Coppa UEFA col Bayer Leverkusen. Il 18 febbraio 89 il Pescara sbanca l'Olimpico con una tripletta di Tita e manda in crisi la Roma del maestro Lidl. Classifica la mano, in quel momento il Pescara è la nona squadra della Serie A. Con un po' di coraggio si potrebbe persino pensare all'Europa. Certo, anche quest'anno non sono mancati blackout come l'8-2 incassato al San Paolo di Napoli, ma sono giustificabili incidenti di percorso. E comunque Maradona non lo marcherei a uomo, mi creerebbe un buco a centrocampo. Galeone ormai è una divinità pagana, certe volte sposta l'orario dell'allenamento per uscire al largo con il gommone che in 4 ore arrivi in Croazia. Ma avvicinarsi troppo al sole ha i suoi costi. Una settimana dopo il sacco di Roma, Galeone prende un'altra spazzolata dal Milan di Sacchi, 6-1 a San Siro, e il giocattolo si inceppa di colpo. 5 pareggi consecutivi, una sconfitta contro l'Inter in cui Gasperini si fa parare un rigore da Zenga, un attacco che spara a salve e la vittoria che non arriva e non arriverà più fino alla fine. Il Pescara perde punti e posizioni, viene risucchiato in basso, costretto alla lotta per la sopravvivenza, che non è certo l'habitat naturale di Galeone e di una squadra brasiliana. Il lungo calvario del girone di ritorno è puntellato di pareggi drammatici, come quello contro il Como con un gol di Pagano a un minuto dalla fine, quando la notte prima 3 giocatori, Marchegiani, Bergodi e Berlinghieri, vengono colpiti da un misterioso virus intestinale, come se il conto dei bagordi e della spensieratezza di un intero triennio fosse arrivato tutto insieme nel momento più importante. E la stagione termina fatalmente nel pomeriggio di Pisa, quando si può solo vincere, e invece finisce 1-1. Siamo finiti in Serie B per un mio alto tradimento. Dopo il 6-1 contro il Milan mi sono adagiato sulla filosofia del punticino. Chi sostiene che il Pescara sia retrocesso per un calcio fatto di troppa poesia non capisce proprio niente. Il profeta vive mesi tribolati. Era stato vicino al Napoli. Una sera in un ristorante Maradona aveva chiesto espressamente di lui, ma l'affare era stato stoppato da Luciano Moggi. Sognava di sostituire l'idol a Roma o magari di allenare l'Under 21. E allora Galeone prova a dimenticare passando dal mare al lago, ma la quiete di Como, oppure come la chiama lui, l'angoscia dell'acqua ferma, non fa per un uomo tempestoso come lui. A Como è un flop totale che si conclude con le dimissioni e a mai più rivederci. Una sera si ritrova quasi per caso a Vienna, nell'hotel del Milan che sta festeggiando la Coppa dei Campioni vinta contro il Benfica 1990, e Galeone si imbatte in Berlusconi. Erano le 3 di notte, stava parlando con Daniele Massaro. Quando mi vide, disse a Sacchi, che era accanto a me: «Non ti dispiace se parlo un po' col mister Galeone, no?» E discutemmo di pallone fino alle 5 del mattino. Alla fine mi disse: «Galeone, mi telefoni, ho grandi progetti per lei», ma io non l'ho mai fatto. Anche il Pescara non se la passa meglio. Nel 90-91 la squadra langue al 14° posto della Serie B, con 10 punti in 12 partite, ma si fa ancora in tempo a tornare a sognare. Galeone risponde obbedisco come Garibaldi, nonostante quel Pescara non abbia neanche lontanamente la sfrontatezza degli anni ruggenti. Subentra in corsa, la salvezza è laboriosa, raggiunta solo all'ultima giornata dopo un nuovo incrocio fatale con la Triestina, 5 anni dopo il maledetto 86. Ma a questo punto torna in sella Scibilia, con un nuovo direttore generale, Pierpaolo Marino, che mette in pratica le intuizioni di Galeone in fatto di uomini, e Luna Park Adriatico può finalmente riaprire. Pochi e mirati correttivi. In difesa l'ex interista Salvatore Nobile. Sulla destra il grande ritorno di Rocco Pagano. A sinistra una letta velocissima di nome Ricky Massara, su cui aveva messo gli occhi anche il Venezia di Maurizio Zamparini. Marino è riuscito a strapparlo al Pavia, su promessa di comprare anche il secondo gioiello della squadra. Una mezzala magrissima, indolente, talentuosa, che stabilisce subito una sintonia miracolosa con l'allenatore, partendo da una ragione di vita comune, il mare. Solo che nel suo caso è il versante tirrenico. Galeone e l'acciughina Massimiliano Allegri condividono il carattere amabile e guascone, coltivano il vizio, le sigarette, Galeone e i cavalli, Max che è fidanzato con Erika, studentessa universitaria di Livorno, con la quale ha già fissato il giorno del matrimonio a fine giugno, ma poi sapete come andranno le cose, le nozze saltano a un giorno dall'altare. Dopodiché Allegri sparisce prudentemente dalla circolazione per qualche giorno, rifugiandosi in Sardegna, a Stintino, dove padre Galeone gli farà da confessore durante le lunghe gite in barca. Ma questo è già gossip estivo del 1992, e invece tocca fare un passo indietro per esaltare il livello celestiale del Pescara precedente, 91-92. La qualità del campionato sta in due semplici numeri: 58 gol fatti, miglior attacco, 43 gol subiti, penultima difesa. Sembra quasi che il galeonismo stia prendendo il sopravvento su Galeone stesso, perdendo ogni traccia di prudenza e razionalità. La squadra è spettacolare fino al parossismo. Fioccano i 2-2, ogni tanto salta inspiegabilmente la centralina, una volta prende gol da 70 metri da Brunetti del Taranto. ma attraversa anche giornate di grazia totale in cui è ingiocabile, specie nel girone di ritorno. Il manifesto è un 5-0 al Bologna con doppiette di Edi Bivi, Massara e Manita, firmata al 90° da Rocco Pagano. L'atmosfera in città è esagerata, ancora di più frenetica, meno pigra e consapevole di qualche anno prima. Il livello sta salendo, la semplice Serie A non basta più a questa tifoseria ubriaca di un 4-3-3 che ancora si ostina a essere divertente e spensierato. È uno show anche la festa promozione con le interviste in spogliatoio in cui i giocatori fanno le imitazioni.
Mughini,
ritiri la parola.
Mughini,
ritiri la parola, Righetti, ritiri la parola.
E allora riproviamoci in Serie A, anche se le onde non sono sempre così ordinate, sono adesso difficili da dominare anche per un galeone. Fulmine a Ciel Sereno, vanno via i titolari Gelsi, Camplone e Pagano. La società non vuole rinnovare i contratti e loro se ne scendono a Perugia in Serie C1. Arriva un centravanti in cerca di rilancio, Stefano Borgonovo, e una nuova infornata di stranieri, tutti over 30. Il difensore senegalese Roger Mendy, cresciuto con la dieta a zona del Monaco di Arsène Wenger. Il 32enne terzino destro Sive Beck, fresco campione d'Europa con la Danimarca. E il graditissimo cavallo di ritorno Sliskovic, a cui non ci sarà bisogno di insegnare nulla. È un'estate di svolta per tutto il calcio. Il cambio di regolamento sul retropassaggio al portiere manda in tilt le fasi difensive di mezza Serie A. Nel 92-93 saranno segnati oltre 160 gol in più del campionato precedente. È un robusto contributo alla causa, lo darà il Pescara, capace di infilare un 1-4, un 4-3, un 3-4, un 2-5 e soprattutto un 4-5. Quel 4-5, Pescara Milan del 13 settembre 92, il giorno in cui il televideo impazzisce, primo tempo 4-4. Dopo 20 secondi Massara da destra taglia tutta l'aria e trova sul secondo palo puntualissimo il 25enne Allegri al suo primo gol in Serie A, 1-0. Terzo minuto, corner di Donadoni, Maldini al volo, 1-1. Sesto minuto, cross di Savicevic e spettacolare rovesciata di Gigi Lentini, 1-2, fa molto caldo, difese in tilt, fin da subito ogni tiro è gol. Undicesimo, stangata su punizione di Nobile, deviazione di Baresi, Antonioli immobile, 2-2. Quattordicesimo, Allegri indemoniato, calcia da fuori, seconda deviazione di Baresi, secondo autogol, 3-2. Ventitresimo, autoscontro tra Iranio e Maldini, autostrada per Massara che scarta anche Antonioli e segna il 4-2. Contro una squadra che non perde Serie A da oltre un anno. 37esimo, Donadoni pesca Van Basten tutto solo a centro area, il Cigno prende la mira e batte Savorani 4-3. 39esimo, lancio lungo di Savicevic e Van Basten sbuca alle spalle della difesa con un controllo di palla semplicemente poetico che lui stesso definirà uno dei gesti più belli della sua carriera, 4-4. E ancora Marco segnerà il 4-5 a metà ripresa con le squadre già sfinite, con un morbido cucchiaio sull'uscita del povero Savorani. Dichiarazioni di fine partita, Fabio Capello. Se siamo riusciti a non perdere neanche oggi, non perderemo mai più. Giovanni Galeone. Come ci si sente a perdere una partita così? Ci si sente degli scemi. Ricky Massara. Una volta in vantaggio siamo andati in trance, poi ci siamo ritrovati tutti sudati e ci siamo svegliati. Max Allegri. Per segnare un'altra volta 4 gol al Milan, l'unica sarebbe trovarli tutti con la diarrea. La stagione era anche iniziata bene con una vittoria per 1-0 all'Olimpico contro la Roma, 0-1, firmato Nobile, ma dopo le montagne russe di Pescara-Milan qualcuno in città inizia a mugugnare, anche per via dei biglietti dell'Adriatico, sempre più costosi. Lo spettacolo impone le sue regole. Il Pescara 92-93 esaspera il calcio flipper esibito in Serie B l'anno prima, dominando partite poi regolarmente perse. Allegri si scopre perfettamente a suo agio nella categoria e farà 12 gol da mezzo Zala, ma la difesa è un horror. Clamorosa la sconfitta per 4-3 in casa del Genoa, dopo una partita dominata e condizionata da un clamoroso abbaglio dell'arbitro Chiesa, che si dimentica di espellere il russo Dobrovolski dopo averlo ammonito due volte. Il viso di Galeone è sempre più scavato e anche il suo verbo non pare più così inattaccabile. Una battuta infelice sul portiere Savorani, definito un optional, dopo i 5 gol presi dal Milan, fa addirittura arrabbiare l'associazione calciatori. Per puntellare la fase difensiva a novembre arriva il mastino Dunga, finito fuori rosa alla Fiorentina, ma servirà a poco. C'è in generale un clima sgradevole, la società sembra badare agli spiccioli invece che tentare prospettive più ampie come negli anni Ottanta. A Sliskovic, per esempio, spetterebbero da contratto 100 milioni in più al raggiungimento della 20ª presenza e alla 18ª viene messo fuori rosa per essere arrivato all'allenamento in ritardo di 10 minuti e mai più scongelato. Dopo l'ennesima sconfitta interna contro il Genoa, con il Pescara ultimo a 12 punti 24 giornate a meno 8 dalla salvezza, Galeone viene esonerato. E il 21 marzo 93, primo giorno di primavera, quel giorno il Milan ha perso davvero dopo aver rischiato di farlo a Pescara e all'Adriatico non si è mai vista una nebbia così fitta. In città girano brutte voci di partite truccate, dirigenti che tramano nell'ombra.
Sinceramente, guarda, mi trovo in un momento che non so neanche cosa dire.
Prima o poi queste favole, se vengono troppo stiracchiate, finiscono sempre nella polvere in frantumi e Galeone, al contrario dell'acciughina, il più brillante tra i suoi discepoli, non ha mai spiccato per pragmatismo. Vorrei veramente che tanti miei colleghi mi attaccassero. Non perché parlo, ma semmai perché dico cose sbagliate. Me le contestino, parliamone, prendiamo una boccata d'aria. Ormai qui si soffoca. L'unica scusante per alcuni è la rabbia che hanno intorno e che io a Pescara non ho. Siamo tutti oltre la quarantina, qualcuno vicino anche ai 60 anni, fasciati dal conformismo e dalla paura. Sarebbe tempo di diventare grandi.